Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski al microfono, Patrizio Ciprari e Luciana Fantini ci seguono per la parte tecnica e per la regia in questo secondo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Parliamo di quella che è la gravissima situazione che riguarda le morti e gli infortuni sul lavoro. Ovviamente il caso che ci guida è quello che ha dominato le cronache di questi giorni, cioè la morte della giovane Luana Dorazio, uccisa in una fabbrica tessile in provincia di Prato dal macchinario al quale stava lavorando. Aveva 22 anni e un bambino piccolo. Non è l'ultima vittima, però quello che riportano oggi i giornali online è la notizia di un altro incidente mortale sul lavoro a Bustarsizio, dove un operaio è rimasto schiacciato dal tornio meccanico al quale lavorava. Sono tante le storie di questo tipo. Nel 2021, secondo i dati più recenti, ci sono stati 185 morti sul lavoro nei primi 3 mesi, quindi una cifra altissima dopo un calo che era dovuto soprattutto alla emergenza sanitaria, quindi alla minore presenza di lavoratori nelle aziende, nelle diverse imprese. Nel 2020 le denunce all'INAIL per decessi sono state 1270, quindi 181 in più rispetto al 2019, e se ovviamente tutti questi dati tengono conto soltanto di quelle che sono i numeri relativi a chi lavora in bianco, non tengono conto ovviamente di chi lavora, è costretto a lavorare in nero, sarebbe meglio dire. Di questo noi oggi parliamo con Deborah Spagnuolo, che è vicepresidente nazionale dell'ANMIL. Grazie per essere con noi, presidente Spagnuolo.
Buongiorno.
E con Marco,
mi sentite bene?
La sentiamo assolutamente bene. E anche Marco Bentivogli, già in collegamento, che è stato segretario generale FIM CISL e che oggi è coordinatore nazionale dell'associazione Base Italia. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti.
E Deborah Spagnuolo, vicepresidente nazionale ANMIL. Ovviamente la storia di quanto avvenuto a Prato ha scosso molte coscienze, ha fatto una grande impressione. È in realtà una situazione drammatica quella che continua a verificarsi per quanto riguarda le vittime sul lavoro. Vengono chiamate morti bianche perché non c'è una mano assassina criminale dietro, però insomma anche questo forse è un termine ormai discutibile.
Inizio dicendo che ovviamente la morte di Luana ci ha profondamente colpito come associazione che tutela le vittime degli infortuni sul lavoro, ma anche i superstiti, quindi i familiari dei morti sul lavoro. Io stessa sono una superstite perché faccio parte di ANMIL, perché 10 anni fa mio marito ha perso la vita sul lavoro, aveva 37 anni, e sono 10 anni che io combatto insieme con ANMIL per far sì che questo possa non accadere più. Purtroppo però quotidianamente siamo costretti a rivivere situazioni disastrose e drammatiche, come la morte appunto di Luana o dell'operaio a cui ha fatto riferimento lei prima. È doveroso dire che per noi che abbiamo vissuto la morte di un caro sul lavoro, ogni volta che c'è un nuovo morto sul lavoro è un riproporsi del grande dolore. In questo caso il dolore soprattutto per questo bambino, il figlio di Luana, che rimane da solo senza la mamma. Luana era ragazza madre, quindi l'unico sostentamento per questo bambino, e lui sarà costretto a vivere tutta la vita senza una madre.
Tra l'altro, Deborah Spagnuolo, io so che l'ANMIL ha avviato una iniziativa di raccolta fondi con una fondazione proprio per il sostegno ai figli di chi rimane vittima sul lavoro.
Sì, perché le indennità che vengono riconosciute sono veramente molto basse e alcune volte per costituire una rendita, che sarebbe diciamo l'indennizzo che viene corrisposto dall'INAIL mensilmente per chi perde un congiunto sul lavoro, ci vogliono veramente abbastanza mesi per poter avere questo tipo di indennizzo. Di conseguenza noi abbiamo una fondazione che si chiama Sosteniamoli Subito, che cerca di porre diciamo un rimedio a questo, nel senso che nel frattempo che venga costituita la rendita, noi comunque cerchiamo di dare un contributo a queste famiglie che vengono a trovarsi all'improvviso, molto spesso, con la mancanza dell'unica fonte di reddito e quindi di sostentamento.
E tra l'altro in una situazione di terribile fragilità da un punto di vista anche di shock.
Anche questo è importante, infatti ANMIL in questo entra in modo prepotente, perché noi come associazione il nostro fine ultimo qual è? È proprio quello di stare vicino alle persone che si trovano a dover affrontare un dramma improvviso come questo, cioè la vita ti cambia da un ora a un'altra.
Esattamente.
E come ha detto lei, ti trovi in un momento, sei da solo, non hai nessuno a cui rivolgerti, e lì entriamo noi. Io sono fortemente convinta del fondamentale ruolo che ha la nostra associazione. Io appartengo ad ANMIL perché convinta. ANMIL fa quello che dice. Io stessa ho trovato un grande supporto da parte dell'associazione, ecco, soprattutto nella persona della dottoressa De Maffudis, che ha fatto sempre di tutto per me, si è messa a disposizione.
Signora Spagnolo, volevo sentire però su questo punto, è importantissimo ovviamente quello che fa l'ANMIL, e tra l'altro per dovere di cronaca diciamo che anche i sindacati hanno un'iniziativa simile per il sostegno economico ai sopravvissuti e a chi, ai parenti, ai bambini soprattutto delle vittime,
sì,
sul lavoro. Io volevo sentire un attimo però Marco Bentivogli, perché ancora oggi è incomprensibile come possa esistere il pericolo che uno esce di casa per andare al lavoro e non fa ritorno. Si paragona spesso questa situazione a una situazione di conflitto, insomma non siamo in guerra, si dice che uno esce e non sa se tornerà al lavoro. Che responsabilità ci sono per questo nel mondo del lavoro? Una scarsa attenzione, uno scarso rispetto delle norme? Ci sono delle responsabilità che si possono riscontrare anche in quella che è stata l'elaborazione delle politiche per la sicurezza sul lavoro?
Ma innanzitutto è un bruttissimo segnale il fatto che il lavoro riprendendo porta con sé la morte nel lavoro. Questo è assolutamente inaccettabile, c'è un paese che ogni volta dice è ora di dire basta e poi continua sempre così. C'è un elemento che bisogna sottolineare, attenzione, non è che nei mesi scorsi non ci sono stati morti sul lavoro, i dati che lei ha evidenziato testimoniano che se ne parla di più o di meno, ma i morti sul lavoro in un numero piuttosto elevato sono una costante terribile.
Beh sì, abbiamo detto 185 nei primi tre mesi del 2021, è già una cifra impressionante.
Significa che se ne parla adesso per questa storia drammatica di questa piccola bimba che rimane anche sola, una ragazza appunto la cui vita è stata spezzata in questo modo assolutamente non degno per un paese civile, ma in realtà i giorni prima, le settimane prima, cioè è un continuo purtroppo. Quali sono le cause? Allora innanzitutto c'è un problema di disinvestimento nella sicurezza, cioè non c'è solo un problema di norme, le norme ce ne sono tante, ci sono tutti. Prima cosa bisogna applicarle, le leggi da sole poi da per sé non bastano, serve una cultura sulla sicurezza. Io sostengo da anni che nelle scuole superiori bisogna partire da lì sulla formazione alla sicurezza, perché deve diventare un patrimonio incluso nel diritto al lavoro.
Quindi non è soltanto una competenza, diciamo così, delle imprese, anche dei lavoratori.
No, bisogna partire sin dall'inizio. E l'altro aspetto fondamentale è che noi, quando facevo il sindacalista, avevamo riscontrato alcune pratiche aziendali di grande successo nella prevenzione, e cioè non solo intervenire dopo gli incidenti e le morti, perché attenzione, sommiamo i morti sul lavoro alle decine di migliaia di infortuni che provocano invalidità permanente, che sono altre situazioni terribili.
Assolutamente.
E in queste aziende abbiamo sperimentato che affrontare i cosiddetti quasi incidenti, cioè situazioni in cui si arriva a pochi millimetri dall'incidente che provoca infortuni e morte, e ci si ferma e si analizza tutte le cose che hanno portato a pochi millimetri, a pochi secondi appunto dall'incidente e l'infortunio.
Marco Bentivogli, su questo punto
a superare molto spesso e a prevenire gli incidenti, arrivando a ridurre drasticamente gli infortuni sul
ecco,
lavoro.
Proprio su questo punto, ma molto velocemente, anche con Deborah Spagnolo, poi voglio sentirla, il tempo purtroppo scorre veloce, ma su questo punto c'è anche il problema di molti dispositivi di sicurezza che non vengono attivati, o meglio vengono disattivati, per velocizzare la produzione o per non rallentarla. Questo è un qualcosa che avviene comunemente nel mondo del lavoro, nel mondo delle fabbriche, o sono casi rari secondo lei?
Allora, non sono casi rarissimi. In alcune situazioni le macchine ben progettate sono costruite in modo che se si sospendono i dispositivi di protezione le macchine non funzionano. Questo deve essere la modalità di funzionamento del lavoro, perché non ci deve essere un'opzione lavoro in sicurezza o lavoro a rischio. Questo è un elemento assolutamente, e la fretta, la corsa, la necessità di lavorare poi dopo porta a queste cose, insomma, non può essere lasciata alla decisione del singolo.
Deborah Spagnolo, su questo punto, l'importanza anche di una attenzione da parte dei lavoratori.
Sì, io volevo dire una cosa, che secondo me un accento importante dovrebbe essere messo sulla considerazione della vita umana, perché molto spesso è questo quello che manca, perché come ha detto il dottor Bentivoglio le norme ci sono, vanno applicate, ma anche una sensibilità verso le persone che vanno al lavoro, perché il lavoratore per carità deve utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza, il datore di lavoro deve darli, deve essere un mutuo aiuto, diciamo, da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Non ci dovrebbe essere questa contrapposizione, questa dicotomia tra le due figure. Molto spesso sì, per velocizzare i processi produttivi si disattivano le sicurezze. Noi in Anmil abbiamo conosciuto tante persone che hanno perso arti superiori o inferiori proprio per aver disattivato, perché magari il collega di lavoro aveva disattivato la sicurezza, diciamo il fine corsa delle macchine, per velocizzare il processo produttivo. Ne abbiamo visti tanti. Riguardo la cultura della sicurezza, sposo in pieno quello che ha detto precedentemente, e soprattutto perché anche noi in Anmil abbiamo tanti progetti soprattutto rivolti alle scuole, perché mi permetto di dire che forse intervenire per la formazione di una cultura della sicurezza già quando si è lavoratori forse è troppo tardi. Noi partiamo dalle scuole
e fa bene anche esattamente, è un punto questo che ricordava anche Bentivogli, l'importanza di creare una cultura della sicurezza sul lavoro fin da giovani, e che poi riguarderà ovviamente i futuri imprenditori così come i futuri lavoratori. Deborah Spagnolo, Marco Bentivogli, io purtroppo ho esaurito il tempo a mia disposizione per questo argomento, ma noi torneremo sicuramente a parlarne. Io vi voglio ringraziare per la vostra disponibilità e anche l'esperienza che voi avete maturato in questo settore, anche molto dolorosa, come ci ha testimoniato la vicepresidente nazionale Anmil Deborah Spagnolo. Quindi grazie davvero per essere stati con noi e a risentirci presto, torneremo a parlare di sicurezza sul lavoro, è una priorità anche per la nostra trasmissione. Grazie davvero. E adesso ci prepariamo invece a cambiare argomento, perché vogliamo fare riferimento e prendere nuovamente spunto dalla cronaca per ricordare una figura che è anche molto importante da un punto di vista di cultura civica, di cultura del rispetto della legalità, di cultura dell'attenzione verso il prossimo. E la notizia che ci guida è quella dell'intestazione di una strada che in un comune che si chiama Vairano Patenora, comune del Casertano, è stata dedicata alla figura di Giancarlo Siani, giornalista del Mattino, ucciso dalla camorra nel 1985. Una notizia che è ancora più resa ancora più forse significativa dal fatto che la strada che viene intitolata, che è stata intitolata Giancarlo Siani, era intitolata prima a un gerarca del ventennio fascista responsabile e con ruoli di primo piano nella discriminazione e nella redazione delle leggi razziali. Per ricordare la figura di Siani, io ho ospite al telefono nuovamente e con grande piacere Lorenzo Marone, che è scrittore, autore di un romanzo intitolato Un ragazzo normale, che era dedicato proprio alla costruito intorno alla figura di Giancarlo Siani. Ben trovato Lorenzo Marone, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Lorenzo Marone, insomma, intanto una sua prima reazione alla notizia di una strada che viene intitolata Giancarlo Siani, tra l'altro una strada che aveva suscitato già in passato grandi polemiche perché era intitolata, lo abbiamo ricordato, a un personaggio della storia che non fa certo onore al paese e in molti si erano battuti perché questo cambiamento avvenisse. Forse la sorpresa è il fatto che sia stata intitolata Siani.
Beh sì, fa ovviamente un grande piacere. Ringrazio insomma per avermi dato la possibilità di parlare di Siani, che per me da quando poi c'è stato quel romanzo, lo sento ancora più vicino. Sì, è strana questa associazione, no? Che il tutto provenga dal fatto che per fortuna qualcuno si sia ricordato di andare a muovere le cose, diciamo così. C'era addirittura, dicono sia stato, insomma, sia partito tutto da PIF, che c'era questa strada intitolata a questo gerarca fascista. E la cosa positiva, insomma, che da questa situazione strana sia nata poi la possibilità che l'amministrazione comunale abbia potuto dare un senso forte a questa sua nuova scelta, quindi al cambiamento.
Lorenzo Marone, lei parla spesso di Siani anche nelle scuole. Qual è il messaggio? Che cosa ci racconta oggi e ci insegna la figura di Siani?
Ma io già dal mio romanzo, io ho sempre detto il mio romanzo con Giancarlo Siani, non su Giancarlo Siani. Io ho sempre cercato di raccontare non il Giancarlo Siani giornalista, perché insomma il Giancarlo Siani giornalista è conosciuto, esiste anche un film, no? Che è Forte Apache. Ho cercato di raccontare il Giancarlo Siani ragazzo, quelli che sono stati i suoi 26 anni, quello che l'ha spinto a diventare poi giornalista, quello che lo muoveva, il suo essere un ragazzo pieno di vitalità, di solarità, uno che credeva fortemente nel suo lavoro, che voleva fortemente fare il giornalista, perché ricordiamo che lui si definiva un abusivo, cioè lui non aveva neanche un contratto, oggi lo definiremmo un precario, però ecco, faceva con una grande passione, un grande trasporto questo lavoro, andava a Torre Annunziata tutti i giorni sul campo a cercare notizie, e questa sua grande passione poi l'ha pagata a caro prezzo. Io cerco di raccontare questo sia nel romanzo che poi in tutti questi anni che poi sono andato nelle scuole, cerco di trasmettere ai ragazzi la passione che muoveva questo appunto ragazzo.
E che era una passione che era diretta alle persone, era diretta alla comunità all'interno della quale viveva, era una passione per la gente che vedeva intorno a sé. Secondo lei c'è bisogno di creare un po' più di cultura dell'empatia, della solidarietà, della coscienza collettiva nei ragazzi oggi, ma magari se non solo nei ragazzi, forse anche negli adulti?
Allargherei il discorso.
Assolutamente.
Perché sì, lui come ce ne sono tanti altri, per fortuna era uno che aveva questa dote, no? Io non l'ho conosciuto, però insomma un po' appreso poi della sua vita, tutto quello che è stata la sua vita, ed era uno capace di, che aveva una grande dote nelle relazioni umane, quindi questa grande empatia. Ma perché? Perché era uno che aveva a cuore gli altri, aveva a cuore la verità, aveva a cuore, insomma stava nel mondo con passione. E quindi questo è quello che manca oggi. Se ognuno di noi stesse nel mondo cercando di stringere relazioni, di migliorare il proprio piccolo pezzettino di mondo, quindi di dare valore all'empatia, alla costruzione, eccetera, tutto sarebbe ovviamente meglio.
Questo è un atteggiamento che spaventa molto il crimine organizzato e anche la manovalanza del crimine organizzato, perché è un atteggiamento che fondamentalmente toglie un po' il potere della paura. Ancora oggi, secondo lei, sono persone come Giancarlo Siani i bersagli, diciamo così, preferiti dalla criminalità organizzata?
Beh, certamente tutti quelli che pongono attenzione su quella che è la criminalità organizzata sono ovviamente degli obiettivi, sono persone che danno fastidio. C'è da dire che oggi esiste tutta una rete di protezione che al tempo di Giancarlo Siani non esisteva, perché adesso esiste internet, che è un grande motore, esistono le associazioni, anche il parlarne nelle scuole e quindi sensibilizzare i ragazzi è una forma di protezione, come dice anche tra l'altro Paolo Siani, cioè nel senso prima non se ne parlava, prima le scuole non neanche si andava nelle scuole negli anni 80 a parlare di Camorra, si parlava poco di Camorra, Giancarlo Siani da questo punto di vista quindi era molto più solo rispetto a quanto possono essere oggi quelli che continuano comunque a fare questo, che comunque sono certamente coloro i quali danno certamente fastidio alle associazioni criminali.
Senta, il tempo sta per chiudere, però diciamo che così un po' una domanda polemica forse ci sta. A lei sembra che la figura di Giancarlo Siani sia un po' dimenticato, se ne parli un po' poco rispetto a quello che invece si dovrebbe fare?
Beh, un po' sì, in realtà ci sono tante strade intitolate lui, tanti istituti, tante scuole, però io proprio questo mi sono accorto 3 anni fa quando uscì il romanzo, per me Giancarlo Siani è stato un gigante, io sono del Bomo, nel suo stesso quartiere, sono cresciuto con questa sua figura, con il suo esempio, e quando uscì il romanzo appunto credevo che questa mia attenzione fosse di tutti, invece poi mi sono reso conto che è una figura poco conosciuta, poi soprattutto al nord, e mi sono sempre chiesto il perché poi tra le tante vittime innocenti di mafia alcuni diventano simboli, altri cadono un po' nel dimenticatoio, non che Giancarlo sia caduto nel dimenticatoio, però secondo me meriterebbe ancora più attenzione.
Sono d'accordo, assolutamente. Lorenzo Marone, grazie. Magari torneremo a parlarne e torneremo a sentirci. Io ricordo ancora il libro, che tra l'altro è bellissimo, è uno di quei libri che poi uno si ricorda, e anche io non ho conosciuto per motivi anche di età Giancarlo Siani, ma è stato bello farsene un'idea in base a quello che è il racconto che c'è nel suo, e il personaggio che c'è nel suo romanzo, che ricordo Un ragazzo normale, edito da Feltrinelli, e tra l'altro vincitore di un premio dedicato a Siani, è corretto?
Sì, ho avuto l'onore e la fortuna di essere premiato con appunto il premio Giancarlo Siani.
Bene, allora sono contento di aver ricordato questo libro, grazie davvero per essere
grazie
stato
voi.
Con noi, a risentirci,
buon
a risentirci presto, e ovviamente a tutti voi un saluto, perché siamo arrivati alla fine dello spazio che ci è dato per il mondo alla radio. Patrizio Ciprari e Luciana Fantini per la parte tecnica e per la regia, grazie davvero a tutti voi per essere rimasti in ascolto, e il mondo alla radio torna domani.